e signori, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Podcast Verso il Draft. Sulle note di Remember the Name dei Fort Minor vi presento i miei ospiti di questa sera. Diamo un caloroso benvenuto a Oleg Bogdea. Ciao Oleg.
Ciao ragazzi, saluto a tutti.
Un benvenuto a Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao, un saluto a tutti.
A Fabio Moras. Ciao Fabio.
Ciao Gabri, un saluto a tutti.
E a Emiliano Guadagnoli, ciao Emi.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Un ringraziamento sempre dovuto ad Adult Magazine e The Cutting Edge Radio che ci ospitano sulle loro pagine e sulle loro frequenze. E noi siamo pronti a incominciare questa puntata di Podcast Verso il Draft dedicata agli offensive linemen. Oggi tratteremo sia di offensive tackle che di offensive guard che di centri, quindi faremo una panoramica completa su quelli che sono i ruoli della linea offensiva, che direi mai come quest'anno sono poco pubblicizzati dal grande pubblico. Se ne parla un po' poco, a prescindere forse dalla pick dei Bengals, quantomeno facciamo riferimento alla nostra chat di Telegram dove l'amico Giorgio Pronotto è in disperato bisogno di un offensive tackle per la protezione di Joe Burrow. Ma in realtà, se si vanno a vedere i mock draft, ci sono molti offensive linemen scelti dalle varie squadre. Sottolineare l'importanza che queste posizioni hanno nell'economia di una squadra, basti semplicemente pensare al contratto faraonico firmato da Trent Williams qualche giorno fa con i San Francisco 49ers. Quindi una posizione fondamentale e una posizione che può garantire veramente le fortune di una squadra. Abbiamo visto quanta fatica ha fatto anche Patrick Mahomes nel Super Bowl con una linea pesantemente rimaneggiata. Partirei oggi dall'andare ad analizzare quello che è il top tackle di questa classe, il giocatore che veramente dall'inizio del process viene considerato come uno dei migliori in assoluto overall, a prescindere dalla posizione. Stiamo parlando del tackle di Oregon, Pinay Sewell, che ci presenterà Guido. A te la parola.
Allora sì, esattamente come hai detto te, Pinay Sewell è da almeno un paio di anni il miglior prospetto nel ruolo che c'è nel college football. Fondamentalmente anche perché, avendo giocato solo 2 anni fa e non questa stagione, diciamo il suo status si è un po' cristallizzato. Con ogni probabilità, appunto, la stagione annullata dalla Pac-12 e poi dopo ripristinata, insomma, con le dinamiche un po' incerte che abbiamo ben visto durante quest'anno, ci hanno privato di poter vedere all'opera ancora una volta per un altro anno probabilmente uno dei migliori giocatori in tutto il panorama collegiale, a prescindere dal ruolo. Sewell è, come sarà chiaramente visibile e noto dal nome e le fattezze, è originario delle isole delle Samoa americane. Si trasferisce nello stato dello Utah a 12 anni, dove inizia, diciamo, la sua avventura con gli sport. Molto dotato in vari sport, ovviamente la stazza lo porta ad avvicinarsi al football, ed è proprio al liceo dove si concentra definitivamente su questo sport, giocando offensive guard per la Desert Hill High School, fino ad arrivare appunto all'ultimo anno da senior, che lo portano a essere uno dei prospetti più forti di tutto lo stato dello Utah, e 4 stelle, insomma, sicuramente si è fatto un nome. Chiaramente le offerte, come sempre succede in questi casi, non mancano: varie borse di studio da università prestigiose, Alabama, Oklahoma, Notre Dame, LSU, la spunta Oregon, che ha una bella tradizione di samoani, quindi diciamo anche una certa familiarità con le sue origini, la scelta è ottima perché fin da subito lui gioca non più come offensive guard, ma viene spostato come offensive tackle, ed è da true freshman che subito diventa titolare. È la seconda stagione però quella fondamentalmente che lo porta alla ribalta nazionale, perché diciamo in questa stagione lui veramente domina. prima della stagione perde 10 kg, quindi si snellisce, cresce in centimetri e in tutto l'anno parte titolare su 13 delle 14 partite, non concede nemmeno un sack e in 9 delle 13 partite giocate finisce con 0 pressure e 0 carry concessi. In poche parole, dal suo lato il quarterback non viene minimamente toccato. Vince il premio Outland Trophy, che è il premio al miglior uomo di linea della nazione, ed è di fatto il primo a vincerlo al secondo anno da true sophomore. Nell'incertezza appunto della stagione collegiale della Pac-12 si dichiara il draft ed è qui che noi lo prendiamo e lo ritroviamo. A livello, diciamo, tecnico, la prima cosa è appunto che chiunque scout o no può ben vedere è il fatto che Sewell è veramente ha il fisico, il prototipo per dell'offensive tackle classico da NFL, 6 piedi e 6, 325 libbre, sono praticamente 150 kg, portati a spasso con una discreta leggiadria, possiamo dire. Diciamo i suoi aspetti positivi principali sono appunto l'atletismo e la mobilità che lo rendano un prospetto veramente, veramente di lusso, ma anche a livello tecnico, anche a livello di imposizioni delle mani, di forza nelle braccia, nelle mani e di velocità di piedi, ovviamente non manca certo. Ha affrontato diversi pass rusher importanti nella Pac-12 e in tutto, insomma, nelle partite di college football che ha giocato, e diciamo che non ha mai perso in maniera clamorosa negli scontri uno contro uno, quindi questo ci fa ben sperare per il suo futuro in NFL. L'altro evidente pregio è appunto che, nonostante sia molto potente, non appare mai fuori controllo, quindi sempre un uso corretto della forza, il che lo porta a non essere per niente falloso, quindi pochissime penalità, e poi a finire molto bene le azioni anche quando la palla va via per un passaggio o comunque è lontana. Buon concetto intellettivo sul campo da football, lo possiamo vedere da come prende bene i blizzatori che provengono anche da zone magari non usuali, e anche come gestisce gli assignment in pass protection anche quando appunto il suo uomo designato magari droppa in coverage. Trovare dei difetti o delle red flag a questo ragazzo è veramente difficile, ma ovviamente, come diciamo spesso, non ci sono prospetti sicuri nel draft, quindi cerchiamo un pochino di fare le pulci anche a lui. È vero che l'utilizzo delle mani, come ho detto, è sempre buono, però diciamo quando ha concesso qualche cosa è sempre derivato da un utilizzo sbagliato delle stesse, quindi magari su questo aspetto dovrà un po' più lavorare rispetto ad altre cose che sono più avanzate nel suo gioco. Ha fatto fatica con i pass rusher grossi o comunque grossi quanto lui o poco meno, mentre è stato molto efficace con gli speed rusher, quindi quelli più piccolini però più rapidi, è riuscito ad arginarli meglio piuttosto che magari quelli più grossi. Mi viene in mente una partita contro Auburn, che notoriamente ha dei uomini di linea difensiva enormi, dove lui ha un po' più durato fatica rispetto al solito, ma ovviamente, cioè, come ho detto all'inizio, stiamo parlando veramente di piccolezze. In serie di draft ovviamente mai dire mai, però ecco, io mi sentirei di classificarlo come uno di quei prospetti abbastanza sicuri, ecco.
Una disamina e un'analisi perfetta, Guido, su Sewell. Effettivamente, lo abbiamo accennato all'inizio, se ne parla sempre poco, tutti gli anni normalmente i tifosi sono poco attratti dalla offensive line, ma mi sento di dire che quest'anno ci sia una qualità che era parecchi anni che non vedevamo, qualità sia a livello di tackle, quindi sia a livello di esterni che poi a livello di guardie, e soprattutto tanta profondità. Adesso poi parleremo anche di tanti altri ragazzi, però ecco, pur in una classe così profonda, Sewell si distingue rispetto agli altri. Sarebbe un dream scenario per i Bengals andarlo a prendere e metterlo alla protezione di Joe Burrow per il futuro?
Io penso di sì, cioè credo che Joe Burrow ne stappa una di quello buono se i Bengals selezioneranno Sewell, e se Sewell arriverà la scelta dei Bengals, cosa che è credo abbastanza possibile se non probabile, ma non sicura. Io penso che anche Miami in qualche modo possa essere interessata a dare più protezione a Tua, e quindi già alla 3 potrebbe essere il turno di Sewell. Ovviamente non credo che esca dalle top, facciamo 6, tantomeno dalla top 10, quindi sicuramente lo vedremo chiamare molto presto.
Adesso passiamo a quello che è ritenuto l'altro tackle più valido di questo draft. La settimana scorsa abbiamo lasciato Oleg andare a festeggiare con Greg Newsome, col cornerback, in qualche bar, e in quel bar si è aggiunto anche Rashawn Slater, perché è sempre di un talento di Northwestern stiamo parlando. E Oleg, cosa vi siete detti al bar?
Questo qua bevi tanto, eh?
A riempire quel corpo ce ne vuole.
Comunque volevo dire, immaginate se si vuole ancora libero alla 5 e magari, non so, i Bengals prendono un Kyle Pitts, mi immagino il boom pronotto nella live.
Penso che Barro si ammazza proprio diretto, però.
Esatto, Barro manda le tende a giocare, non lui.
Giusto, comunque, giusto. Comunque Slaughter è un viene dal Texas, ha fatto l'high school al Sugar Land, non era un talento così, era un recruit 3 stelle che è stato reclutato non come tackle ma come offensive guard. Dunque nel suo primo anno da true freshman ha giocato subito titolare da tackle di destra, facendo vedere subito ottime cose, perché è stato inserito subito nella all freshman della Big Ten. Il secondo anno da sophomore anche lì ha giocato da right tackle, è stato inserito nella terza squadra della all Big Ten. Diciamo il suo boom l'abbiamo visto nell'anno da junior, nel 2019, dove è stato spostato sulla parte sinistra. Quell'anno, diciamo, nel 2019 non ha concesso nessun sack, solo un QB hit. Famoso siccome, ecco, la partita dove ha svoltato Slaughter è stata proprio quella contro Ohio State, dove ha dovuto affrontare Chase Young, dove diciamo ha annullato Chase Young, che non è proprio una cosa facile, no? Annullare un pass rusher del genere. E lì abbiamo visto tutto il suo un ragazzo veramente atletico. Lui è un 6'4 per 305 libbre, non è un proprio, non è quel tackle che può usare, che usa la forza brutta come possono farlo gli altri. Lui è veramente tecnico, veloce allo snap, usa e posiziona molto bene le mani, c'è anche un buon blocco laterale. Il corpo lo usa bene, diciamo, nel pro day ha corso una 4.88 per un offensive tackle, non è proprio poca roba. Le 10 yard la corsa in un secondo 68, diciamo, è molto molto bravo allo sprint, anche sulla bench press 33 alzate, non è niente male. Come abbiamo detto, in pass pro molto bene. Diciamo, quando si sgancia dalla linea, anche lì molto molto bene, ha fatto molto bene nel suo anno da junior con Northwestern, perché è veramente veloce, sa bloccare bene anche contro le corse. Poi mi sono dimenticato di dire, poi quest'anno con la storia del Covid, anche lui ha fatto opt-out per prepararsi per il draft. I suoi problemi, secondo me, il suo problema proprio fisicamente non è un quell'offensive tackle che sai che può dominare fisicamente, infatti solo 305 libri, un po' leggerino, secondo me potrebbe far fatica in NFL contro dei pass rusher molto più fisici rispetto al college football. È un ragazzo molto intelligente, lavora tanto, diciamo un ragazzo con le spalle, con la testa sulle spalle. Secondo me in NFL lo vedrei meglio in una zone block, Ecco, dei ultimi rumors, tanti ci sono alcune squadre, alcuni diciamo GM che lo vedono più come guardia o centro addirittura. Secondo me, cioè, non penso, perché secondo me da tackle, ecco, la cosa buona è che lui ha giocato sia sulla parte sinistra che sulla parte destra, dunque può giocare un po' su entrambi i lati.
Non sarebbe un po' uno spreco farlo giocare da guardia, secondo
te? Ma infatti, un talento lento così, diciamo, tecnico, io secondo me non, anche lui... Oh, ecco, se siamo senza dubbio che Sewell è il numero uno, secondo me lui senza dubbio il tackle numero due, e anche lui Sewell secondo me dalla top 6 non esce, lui dalla top 15 non dovrebbe uscire, secondo me sì, nella prima parte del primo giro dovrebbe uscire anche lui a me, secondo me, ecco, dovrebbe mettere quei 10-15 pounds. Però comunque sulla bench press l'abbiamo visto, non è che manca di forza, però sai, contro i pass rusher NFL è diverso dai pass rusher del college football. Secondo me si dovrebbe incrementare un po' di massa, però cioè, come atleticamente è veramente avanti. Poi sai, nella Big Ten ha incontrato, diciamo, Big Ten è famosa per i pass rusher, dunque ha incontrato tanti buoni pass rusher. Concedere 0 sec nell'anno da junior è tanta roba.
Verissimo. Poi, come hai detto tu bene, l'aspetto tecnico di Slater secondo me è quello che salta all'occhio, cioè spesso e volentieri salta, cioè i tifosi sono molto attirati da quei giocatori atletici, e lo sono anche per quello che riguarda i linemen, che non hanno certamente lo spazio negli lights che hanno wide receiver, cornerback o altri ruoli più famosi, ma anche qui si possono notare bene le differenze, e un tackle tecnico fa veramente tanto la differenza, cioè può ancorare quella posizione per anni, può proteggere il quarterback per tanti anni.
Sì,
al
suo pro day ha dimostrato proprio tutto il suo, cioè, quanto è atletico, secondo me, cioè, io lo vedrei già pronto dal day one come left tackle.
Dimmi, Emi.
Volevo dire un attimo una cosa sul fatto che metterlo da guardia sia uno spreco.
Certo.
Secondo me no, nel senso che potrebbe fare meglio da guardia che da tackle in certe circostanze. Mi ricorda un po' la storia di Zach Martin, che è uscito da Notre Dame, che anche lui era un tackle. È stato preso da Dallas, messo guardia, è diventato un all pro. E penso sia una delle guardie più forti del gioco, insieme a Quinton Nelson. Quindi dire che sia per forza uno spreco non so se lo sia. Bisogna un po' vedere, nel senso, anche per me bisognerebbe comunque provarlo da tackle. Però qualche squadra potrebbe vederlo come guardia, e magari da guardia potrebbe diventare anche più forte che da tackle. Bisogna sempre vedere, perché secondo me qualcuno potrebbe preoccuparsi delle braccia, delle braccia non troppo lunghe, quindi non vederlo proprio come tackle. Ecco perché potrebbe essere spostato subito da guardia.
Beh, interessante comunque, questo parere. Comunque. Vai, Oleg.
Se pensi di prenderlo come guardia, non spendi secondo me una top 10, top 15 per prenderlo. Secondo me, se qualcuno lo prende nella top 15, lo prende per giocare a tackle. Se magari scende più in là, potrebbe. Qualche squadra potrebbe pensarci a prenderlo anche come guardia.
Sì, ecco, questo secondo me forse è veramente la discriminante maggiore, ovvero come pensi che questo giocatore possa essere al piano superiore, ovvero, come giustamente dici tu, Oleg, se io penso di prenderlo come tackle, alzerò la pick, cioè lo prenderò in alto. Se invece lo vedo più come guardia, probabilmente... Una soluzione che me lo porta fuori dalla top 15 potrebbe essere a questo punto più corretta, però il paragone con Zach Martin effettivamente ci sta. Zach Martin, uscendo da Notre Dame, ebbe questo dubbio. Lui venne scelto alla 16 nel 2014, quindi a metà del primo round. Vediamo, probabilmente l'uscita di Slater è una di quelle più interessanti e che monitoreremo con più attenzione.
Rimango Gabri, lui dopo l'ennesima Guinness mi ha detto che vuole giocare a te con l'NFL.
E quindi basta, la Guinness capito. Decide e lui nelle interviste ha detto io Taken. è vero. Questo è una cosa anche che appunto noi non possiamo sapere, ma probabilmente nelle interviste è uscita, cioè se il ragazzo si sente più Taken quanto guardia, quindi questo influenzerà molto poi la sua posizione al draft. E mi volevi aggiungere altro su Slater?
No, tutto ho detto quello che volevo dire.
Ok,
perché sono d'accordo con Oleg, assolutamente.
Perché rimango su di te per andare a parlare di quello che è ritenuto da molti il terzo offensive tackle di questa classe, quindi rimaniamo sempre sugli esterni prima di andare all'interno della linea, e un giocatore molto molto potente, Christian Derisaw da Virginia Tech. Dici tutto.
Allora, Derisaw è un 6'5 per 315 pound ed è un ragazzo della Virginia che ha giocato a Riverdale Buddy School nel Maryland. E, uscito dall'high school, scusate, come un prospetto da 3 stelle, quindi neanche lui come un prospetto top, e ricevette quindi veramente poca attenzione, tanto da ricevere solo un'offerta da un college della Power 5, ovvero proprio Virginia Tech. E ha giocato per lo più come left tackle, ma nel 2018 ha giocato anche a destra della formazione. E, nel 2020 ha avuto una crescita enorme nel suo gioco, e non concedendo né sack né tantomeno colpi al quarterback. Fisicamente è il prospetto perfetto per giocare da tackle in NFL, e la prima cosa che si nota nel suo gioco è la velocità e l'agilità che ha nel muoversi dallo snap, nonostante pesi 315 pound. E, tanto da sembrare quasi un ballerino con i suoi piedi. Quando incontra il difensore è bravo a sfruttare sia il suo peso per rimanere stabile e non perdere la posizione, ed è in grado di rimettersi velocemente a posto se sbilanciato, e tutto questo grazie appunto ai suoi piedi. La forza che ha nella parte superiore del corpo è incredibile, come hai detto tu giustamente Gabri, e spesso sposta i difensori grazie alla sola potenza, senza dar tanto peso alla tecnica. Anche l'uso delle mani è abbastanza buono per un giovane giocatore come lui, e i movimenti laterali sono super fluidi e agili, tanto che non dovrebbe avere problemi secondo me nemmeno contro i rusher veloci. Contro le corse poi è veramente bravo e sa sfruttare bene tutto il suo fisico per spostare i difensori, e spesso lo fa per molte yard. È molto bravo a bloccare in sintonia con i suoi compagni di linea, creando spazi per il running back, e quindi può essere usato anche anche in movimento e per incrociarsi con i suoi compagni. E anche in campo aperto può dire la sua, specialmente quando arriva al secondo livello, dove è in grado di bloccare giocatori più piccoli di lui senza problemi. Oltretutto in ECC ha affrontato un livello di rusher abbastanza alto, e questo potrebbe comunque aiutarlo ad arrivare più pronto in NFL. Quando gioca non dà mai la sensazione di essere fuori controllo, mantiene sempre la calma e sa quasi sempre quello che fa. Secondo me in NFL dovrà cercare di non usare sempre solo la sua forza, ma anche un po' di più la tecnica nei blocchi, specialmente nei passaggi. E la sua posizione è stata davvero ottima solo nell'ultima stagione, dove c'è stato veramente un cambio di passo dal punto di vista del gioco, e questo potrebbe magari far sorgere qualche dubbio a qualcuno, a qualche scout che magari cerca un giocatore più costante negli anni. A Virginia Tech spesso non l'abbiamo visto bloccare da solo contro il difensore, e anzi lo schema offensivo che giocava lo proiettava verso la corsa e lo aiutava a produrre di più. E la sua lettura pre-snap è da migliorare secondo me, e spesso infatti non si accorge di blitz o di difensori o di un difensore che magari attacca in ritardo proprio per metterlo in difficoltà. E Derisaw secondo me ha tutte le caratteristiche atletiche per poter diventare un solido left tackle nella Lega, ma come ho detto non doveva affidarsi alla sola forza, ma nella velocità di movimento e nei piedi agilissimi è una caratteristica perfetta per un giocatore alto e pesante come lui. Raramente lo si vede soffrire contro rusher veloci, e anzi secondo me soffre più le bull rush quando non è in grado di mettere bene le mani sul difensore. se andiamo a vedere i suoi video, è stata emblematica l'azione che è diventata anche abbastanza virale, con cui ha spostato Chad Surratt, il linebacker di North Carolina, che è anche un linebacker con buonissime prospettive per il draft di quest'anno, che è stato preso, bloccato e trasportato all'indietro per decine di yard nonostante l'azione fosse finita. Quindi è anche un giocatore che ci mette sempre del suo fino alla fine, e secondo me i difetti che ha sono raffinabili, e se ben sviluppato può diventare un tackle dominante sulla corsa, secondo me, specialmente in una zone block, dove può sfruttare la sua capacità di bloccare sul secondo livello. E credo che abbia delle serie possibilità di finire in top 15, secondo me, specialmente se i primi due tackle dovessero andare in top 10, come si pensa, come molti pensano. E se ti devo dire una squadra, secondo me non starebbe male ai Chargers, che hanno investito tanto sulla linea in free agency, ma che potrebbero comunque, sulla linea interna specialmente, ma che potrebbe comunque prendere un giovane fin da subito dalle qualità del ragazzo di Virginia Tech, e magari svilupparlo e trovare un'ancora protettiva per Herbert negli anni.
Sicuramente è un talento interessante. Darius, a mio modo di vedere, tra i linemen alti è quello che mi spaventa un pochino di più, proprio perché lui è uno di quelli che punta molto sulla forza fisica, dove al college fa la differenza. Potrebbe non avere vita così facile in NFL. Secondo me lui è uno di quei giocatori in cui veramente il fit può fare la differenza. Nella squadra giusta, come dici giustamente tu, Emi, potrebbe diventare un ottimo tackle. Magari potrebbe giocare prima a destra, prima di andare a sinistra, dove le sue doti sulla corsa potrebbero essere esaltate, e un pochino andare a limare i difetti in pass pro. E poi eventualmente, se ben allenato, magari passare dall'altra parte. È comunque un talento da tenere d'occhio. Adesso invece andiamo all'interno della linea con un giocatore iperversatile, ma che in NFL si prospetta come una guardia, ovvero Alaia Vera Tucker da USC, e ce ne parlerà Fabio.
Sì, Elijah Vera Tucker, come bene hai detto tu, giocatore versatile che di fatto è una guardia, ufficialmente è una guardia. Lui ha giocato guardia anche all'high school, è arrivato al college come guardia e ha giocato 2 anni da guardia, quindi all'interno della linea offensiva, per poi spostarsi a tackle di fatto quest'anno, dopo che lui ha giocato a USC, dopo che è partito Austin Jackson, che sappiamo essere stato scelto al draft l'anno scorso, e quindi lui ha preso il suo posto, ha giocato come tackle, ha giocato anche molto bene, quindi questo è, diciamo, l'unico dubbio che lo fa che ci fa pensare a lui anche come un possibile tackle, perché proprio da tackle forse ha fatto addirittura meglio che non da guardia. Allora, partendo dall'inizio, lui è il ragazzo di californiano, di Oakland, quindi che è rimasto di fatto nel suo stato, andando a giocare appunto a Los Angeles, a USC, recruit 4 stelle, quindi comunque era già un recruit importante in uscita dal college. È un 6'4 per 315 libbre, quindi comunque non è altissimo, 6'4 è una buona altezza per un essere umano, però sappiamo che gli offensive tackle sono anche più alti, sono anche 6'5, 6'6, 315 libbre invece è il peso quasi perfetto, ideale per la posizione, per un tackle, per una guardia, quindi sono 140-143 kg più o meno. Come detto, ha fatto due anni da guardia, e la sua qualità principale anche da tackle quest'anno è stata quella di essere praticamente impenetrabile in pass pro. Addirittura PFF gli ha dato un grade di 91,9 in pass protection in carriera al college, che è il secondo grade più alto delle carriere collegiali dei tackle che si presentano al draft quest'anno. Sappiamo che comunque il grading di PFF è fallibile, però comunque qualcosa vuol dire anche questo. È un grande atleta, si muove molto facilmente. Nell'articolo che ho scritto, appunto, nella sua scheda che trovate su Adol Magazine, ho messo un paio di video che mostrano appunto questa sua leggerezza nel muoversi, nonostante i 143 kg, alcuni proprio rapido nei primi passi, nel saltare all'indietro con molta rapidità, appunto, nonostante il peso. E anche tecnicamente è un bel prospetto, è un ragazzo piuttosto preparato, è uno che sa dove mettere le mani e soprattutto sa
come mettersi, come posizionare il proprio corpo per non farsi spostare da tackle e da defensive end anche più grossi di lui. Non soffre eccessivamente defensive end molto potenti. Diciamo che io avevo fatto un paragone anche nell'articolo, paragonandolo un po' a Tristan Wirfs, ovviamente lo spero per lui. Wirfs era un prospetto con più hype indubbiamente, però diciamo il tipo di giocatore simile, cioè giocatore che ha giocato anche da guardia al college e che si presenta in NFL come una guardia ma come anche un possibile tackle, e soprattutto giocatore atletico e di quel, diciamo, abbastanza simile. Poi mi auguro appunto che anche Vera Tucker possa avere lo stesso impatto che ha avuto Wirfs. Difetti, allora, difetti ne ha, Tucker ne ha due principalmente. Uno che non è un vero difetto in realtà, ma è che in realtà sappiamo poco di lui, ovvero il run blocking, perché a USC l'ha fatto molto poco, perché USC sostanzialmente gioca una spread offense abbastanza estrema, praticamente non corre mai, e quando lo fa corre a zona, e diciamo quando hanno corso Vera Tucker non si è dimostrato eccellente come lead blocker. Diciamo che è più abile nell'assorbire i contatti che nell'andare a provocarli, che nell'andare a fare il carro armato a tirar giù uomini diciamo oltre la linea di scrimmage. L'altro difetto, che invece questo sì può essere un difetto, può essere un po' la red flag sul suo nome, è la cosiddetta length, ovvero l'allungo, perché nonostante sia 6'4", che come detto è comunque una buona altezza, non è altissimo, però comunque una buona altezza, ha braccia gambe le braccia soprattutto un po' corte, soffre un po' del braccio corto, che sappiamo per esempio nel pugilato è fondamentale, ma anche nella lotta sulle linee, perché se trova defensive end con lunghezza degli arti superiore alla sua, rischia di non poter mettere le mani proprio sul defensive end, e questa sappiamo che nella lotta corpo a corpo è fondamentale. Quindi questo è l'unico difetto fisico. Ovviamente lo riesce ad arginare con la sua tecnica e con comunque la sua fisicità, perché ovviamente, come detto, è stato a un grade di 91,9 di PFL, vuol dire che sostanzialmente non è mai stato battuto in pass pro, quindi vuol dire che alla fine soffre sì, ma fino a un certo punto, però appunto è l'unico vero difetto. Detto questo, come range di uscita, anche lui, essendo appunto una guardia, probabilmente uscirà dopo gli altri tre, o comunque sicuramente non... o come terzo, come quarto lineman, diciamo, a seconda di chi crederà in Derriso. Anche lui potrebbe essere scelto dai Chargers, che però hanno investito sulla linea interna, e da lì in poi diciamo che tante squadre hanno bisogno di gente sulla linea, quindi diciamo, Minnesota, Miami, Chicago, Pittsburgh, comunque il range di uscita è attorno alla metà del primo giro, tra la metà e la ventesima posizione.
E siamo già al quarto lineman che la redazione di podcast verso il draft prospetta come uscita, quindi come uscita al primo giro. Quindi potrebbe essere neanche tanto una bold di redazione questa, ma noi siamo dei grandi fan degli offensive linemen scelti al primo round, proprio per l'importanza che questi giocatori possono rivestire. Detto di quelli che sono i quattro nomi più importanti, andiamo un attimo a scavare nel resto della classe. Secondo me ci sono almeno un altro paio di giocatori che potrebbero uscire al primo round. Sono due tackle, quantomeno che vengono classificati come due tackle, e vorrei un parere di Guido su Tevin Jenkins da Oklahoma State e Jalen Mayfield da Michigan. Quali sono i punti forti di questi due ragazzi? Se credi che possano effettivamente uscire entrambi al primo giro, o se li vedi magari un pochino più indietro?
È probabile, nel senso, abbiamo visto negli anni scorsi del draft, quando comincia la corsa a un certo tipo di ruolo, le squadre, i front office, per paura di farsi soffiare i prospetti, cominciano a andare sulla falsariga delle squadre precedenti, e quindi magari far scegliere qualche giocatore anche prima rispetto a quanto preventivata all'inizio. Su entrambi questi due giocatori, innanzitutto sono due atleti super, Mi piace forse di più Jalen Mayfield dal punto di vista atletico, forse ha più potenziale, ha giocato sia a destra che a sinistra, quindi diciamo ha dimostrato di poter essere anche versatile. Per quanto riguarda invece Jenkins, anche lui ha un'esperienza abbastanza variegata nei ruoli. Forse come run blocker è meglio Tevin Jenkins, in pass pro vedo più avanzato già nel Mayfield. Comunque due prospetti che sicuramente meritano considerazione anche per un'eventuale scelta al primo giro, per quello che mi riguarda sicuramente al secondo più in giù non credo, ecco, per entrambi.
Ok, quindi comunque parliamo di prospetti di alto livello, nel senso che sono giocatori che probabilmente non tarderanno ad essere chiamati. Adesso invece voglio tornare all'interno della linea e voglio chiedere ad Emiliano cosa ne pensa di Wyatt Davis, un giocatore che ha perso un pochino di quotazioni nell'ultimo periodo, anche per via di un problemino fisico che non si è mai capito benissimo se fosse stato risolto o meno.
Sì, Wyatt Davis è uno stato comunque un giocatore che è sempre stato uno starter in una linea importante, in una squadra importante come Ohio State, e anche lui fisicamente è un prospetto molto buono, è un 6'4 per 315 pound, quindi ha un fisico perfetto per fare la guardia in NFL. E lui fu, se non mi ricordo male, fu un 5 star quando uscì dal college, se non mi ricordo male. E comunque infatti ricevette molte offerte di borse di studio e scelse Ohio State sopra squadre molto blasonate come Alabama, ad esempio. Anche Ohio State è una squadra super blasonata, e secondo me lui potrebbe anche finire alla fine del primo giro, anche se, come giustamente hai detto tu, recentemente sta leggermente calando, ma probabilmente perché il focus dei media si sta spostando su altri ruoli recentemente, quindi è per quello che è anche un po' calato. E però secondo me lui è veramente buono, e quando lo si vede, quando parte lo snap, è veramente bravo e veloce a muoversi ed è super agile, e anche dal punto di vista di pura forza è molto buono, e secondo me riesce anche a fermare abbastanza facilmente in ostacolo avversari. E secondo me deve un po' migliorare dal punto di vista della calma. Certe volte lo vedo un po' troppo aggressivo nel suo gioco, e secondo me però potrebbe tranquillamente essere un giocatore che preso al fine del primo giro, anche al secondo round, potrebbe tranquillamente essere messo subito titolare in una linea e migliorare subito il gioco offensivo. E poi secondo me, quando lo si vede, è veramente fisicamente dominante, e ha la forza anche nella parte posteriore e anche nella parte inferiore del corpo, ed è abbastanza agile secondo me per mantenere anche i cambi di direzione e di velocità che devi fare quando sei in campo aperto. Quindi anche in campo aperto potrebbe essere veramente bravo, e bisogna vedere un po' l'infortunio, se potrebbe, come hai detto tu, se potrebbe farlo calare un po'. Secondo me non andrà oltre la metà del secondo giro.
Secondo me Davis potrebbe essere uno degli steal di questo draft, è un giocatore che a me personalmente piace moltissimo, a livello di guardia e a livello di tecnica del blocking è uno dei migliori. Probabilmente, come hai detto giustamente tu, Emiliano, tardo primo giro, al secondo diventa uno dei giocatori più ricercati. Chi lo prende fa un affare. Se lo prende una squadra che ha già una buona ossatura, Probabilmente potrebbe anche essere uno di quei pezzi mancanti che ti quadrano, ti fanno quadrare la linea. Altrimenti anche in una squadra magari in rebuilding o comunque che ha bisogno di aggiungere pezzi, è sicuramente uno di quelli che può fare molto molto bene. Fabio, voglio chiederti qualcosa sui due centri di questa classe. Solitamente il centro è una di quelle posizioni di cui si parla molto molto poco, a meno che non ci sia un prospetto particolarmente interessante. Quest'anno, a testimonianza della qualità di questa classe, i due ragazzi, Landon Dickerson da Alabama e Creed Humphrey da Oklahoma, due università che peraltro sono molto famose per sfornare giocatori di linea di grande talento, sono tutti e due lì che si combattono una posizione di uscita comunque nel secondo round molto probabilmente. Cosa ne pensi di questi due giocatori? Chi ti piace di più e chi secondo te potrebbe avere un impatto maggiore in NFL?
Sì, sono entrambi due giocatori che hanno un'esperienza, come hai detto tu, entrambi vengono da due college molto importanti. Landon Dickerson da Alabama è un 6'6 per 308 pound e onestamente dei due è quello che secondo me ha qualche cosa in più, non solo perché viene dall'Alabama, ma per quello che ho visto. Ha giocato molto bene, ha giocato anche quest'anno, ha giocato poco in realtà, perché dopo si è fatto male. Si è fatto male forse nella finale o forse la partita prima. Comunque non ha giocato il championship, non l'abbiamo visto ai playoff, questo sono sicuro. Si è fatto male forse nel championship con Florida. E questo potrebbe essere anche un problema per adesso, non lo so come lo stiano valutando. Per il resto ha qualche limite dal punto di vista tecnico, però è un ragazzo molto, molto intelligente come centro, sa assolutamente come si gioca a football.
Fabio, ti abbiamo perso. Fabio?
Sentite, pronto.
Ok, adesso ti sentiamo. Siamo arrivati a sa benissimo come gioca a football.
Ecco, si sa benissimo come si gioca a football. Sappiamo che il centro è una delle posizioni più difficili anche da giocare, non solo della linea offensiva, ma un po' di tutto l'attacco. Ha qualche limite tecnico, stavo dicendo, anche se diciamo dal punto di vista, cioè, sono limiti assolutamente, diciamo, che non si sono visti poi così tanto ad Alabama. L'unico problema vero, come detto, è il problema degli infortuni, perché ne ha avuti parecchi nella sua carriera, e anche quest'anno, come detto, ne ha avuto uno che alla fine non gli ha fatto giocare i playoff, e questo potrebbe essere una red flag che lo fa un po' andare indietro nelle board. Comunque range di uscita, secondo me, al secondo giro lo vedremo uscire. Per quanto riguarda Creed Humphrey, lui è un 6'5 per 312, quindi abbastanza simile dal punto di vista fisico al suo collega di Oklahoma. Anche lui ha giocato quest'anno, ha giocato bene anche lui, potrebbe avere qualche limite anche lui in NFL. Sappiamo che, come detto, la posizione di centro è difficile. Secondo me lui non potrebbe giocare subito da starter in una squadra NFL, mentre Dickerson secondo me anche sì. Non ha tecnicamente ancora da rifinire, un ragazzo grezzo, però è un ragazzo comunque anche lui che ha giocato ad Oklahoma, è sempre stato uno starter, lui non ha avuto nessun problema di infortunio, quindi anche questa è una cosa importante, quindi probabilmente anche lui da secondo, terzo giro, ecco, io direi terzo giro Humphrey, secondo Dickerson.
Molto bene, adesso ci spostiamo, ma in realtà rimaniamo ad Alabama, perché Alabama è una delle università che sforna linemen offensivi veramente ogni anno di grandissimo talento. Abbiamo parlato di Dickerson e ci spostiamo a parlare con Oleg di un tackle e di una guardia. Una domanda te la faccio io, una domanda viene dalla chat. Io ti chiedo del tackle, ovvero Leatherwood, che secondo me quando l'anno scorso parlavamo di Tuokabiloa aveva delle quotazioni un pochino più alte rispetto a quelle di quest'anno, dove ha perso, a mio modo di vedere, un pochino di hype. E invece dalla chat, in particolar modo Stefano, ti chiede un parere su Dehonte Brown, sul suo pro day e su che impatto poi potrà avere in NFL. A te la parola, Oleg.
Sì, secondo me di Leatherwood se ne parla poco, diciamo, negli ultimi mesi ha perso diciamo, ha perso un po' di hype rispetto ad altri ragazzi di cui abbiamo parlato, però attenzione a non dimenticare, cioè, comunque ha giocato left tackle ad Alabama, ha giocato anche molto bene. Secondo me sarà quel giocatore che esce al terzo giro, e chi lo prende secondo me farà un affare, perché ha tanto potenziale. Invece, parlando di Dante Brown, il problema è al Pro Bowl non era più che altro vedere in quanto corre le 40 yard e cose così. Il problema era vedere il suo peso, perché ad Alabama negli anni in cui ha giocato ha sempre avuto problemi, il problema a tenere sotto controllo il peso. Infatti quando si partiva con gli allenamenti primaverili, è arrivato a pesare anche 380 libbre, dunque subito quando, diciamo, in season era a 364, adesso nel Pro Day è stato pesato ufficialmente 344, dunque ha perso 20 pounds in questi due mesi, dunque già promette bene, però secondo me, ecco, le squadre avranno anche questa cosa qua in mente, perché il ragazzo a me piace tanto, ha fatto molto bene ad Alabama come left guard, anche lui siccome è range di uscita terzo quarto giro più o meno come guardia.
Oleg, ti abbiamo perso.
Sì.
Ok, sì, sì. Più o meno come guardia, stavi dicendo.
Sì, sì, dico che secondo me uscirà più o meno al terzo o quarto giro. Lui come forza è meglio nel run block che nel pass pro. Proprio, sai, siccome è molto pesante, un po' anche macchinoso, farà secondo me un po' più fatica contro inside linemen atletici dell'NFL.
Sì, probabilmente uno di quei giocatori da tenere d'occhio. Questo problema del peso non è da poco. Sappiamo benissimo che i ragazzi che hanno qualche problema nel tenere il peso anche in NFL rischiano di portarselo dietro, quindi ci vuole proprio anche l'ambiente giusto con i coach giusti per motivarlo e far sì che possa far emergere le sue qualità. Finiamo con un quartetto di pareri che ci vengono chiesti dalla nostra chat di Telegram. Filippo in particolar modo vuole sapere qualcosa su linemen da giri profondi, quindi abbiamo detto dei linemen del primo giro, abbiamo detto dei linemen del secondo, adesso andiamo un attimo più nel terzo, quarto e fin dove, chi lo sa. Partiamo con Fabio, a cui Filippo chiede un parere su James Hudson da Cincinnati.
Sì, James Hudson da Cincinnati, precedentemente a Michigan, quindi lui ha iniziato la sua carriera collegiale a Michigan, e sappiamo Michigan con Jim Harbaugh sempre reclutato molto bene nella linea offensiva, e infatti Hudson ha fatto fatica a trovare spazio e si è trasferito a Cincinnati, dove ha fatto molto bene, dove in realtà, viste i recenti sviluppi di Michigan e di Cincinnati, probabilmente ha fatto anche un upgrade di carriera, passando da Michigan ai Bearcats. Giocatore interessante, 6'4 per 305 pound, quindi anche lui non alto ma non altissimo, e non pesante ma non pesantissimo. E comunque la taglia è buona, può mettere su qualche ettolo, può mettere su, atleticamente è molto forte, tecnicamente è forse uno dei ragazzi più preparati. Ha dei difetti indubbiamente, appunto il primo difetto, come detto, è quello della taglia, perché comunque 305 per 6'4 non è la taglia perfetta per un tackle in NFL, quindi non sarà indubbiamente non uno starter dal day one, però un buon tackle da far crescere. È eccellente in run blocking, questo sì, a Cincinnati l'ha fatto vedere, in pass pro ha fatto il suo, è da rifinire appunto in pass pro è un po' da rifinire, soprattutto contro soffre un po' defensive end più grossi di lui, appunto non essendo così pesante. Comunque è un giocatore che io vedo al terzo round, al massimo al quarto, ma direi terzo.
Molto bene, rimaniamo nei ritardi e parliamo di Spencer Brown da Northern Iowa. Emiliano, cosa ci dici di questo ragazzo?
Spencer Brown è un 6'9 per 320 pound e ha giocato in high school ad Iowa, e diciamo che in uscita non fu un prospetto molto ricercato, dato che fu un recruit da zero stelle e con la sola offerta di Northern Iowa. E ha sempre giocato da right tackle fin dall'anno da freshman. E è un prospetto veramente, veramente alto e molto forte nella parte alta del corpo.
Ti blocco forza solo un attimo per una curiosità: credo sia il più alto degli offensive linemen di questo draft. A 6
penso
9.
Di sì, penso che è 9, penso di sì.
Sì, sì, sì. Lo è, lo è.
E è molto forte nella parte alta del corpo, stavo dicendo, e è una forza che si vede molto bene quando riesce a piantare i difensori al suolo, e i difensori che giocando in FCS non sono neanche lontanamente al suo livello fisico. E secondo me anche in passing game, nonostante la stazza, è in grado di muoversi, diciamo, abbastanza bene lateralmente, e sa usare bene le braccia lunghe per tenere lontano il difensore. E anche contro la corsa è bravo, e nonostante l'altezza è in grado di muoversi abbastanza bene anche al secondo, anche fino ad arrivare al secondo livello. E diciamo, ha saltato tutto il suo anno da sophomore, se non mi ricordo male, per via di un infortunio. E ovviamente quando si parla di FCS e il livello di competizione non può essere mai paragonato ad altri prospetti che hanno giocato in conference ben più blasonate. E secondo me deve essere bravo a mantenere l'equilibrio e cercare di restare il più basso possibile, cosa che per un 6-9 è abbastanza difficile. E l'uso delle mani secondo me deve essere rivisto completamente, e infatti difficilmente le sa usare bene per contrarre il difensore. E detto questo, per me Brown è un tackle molto atletico, che ha fatto vedere cose molto importanti dal punto di vista fisico, e che proprio per questo potrebbe integrare qualcuno, però ha veramente tantissimo da raffinare, e secondo me rischia di essere sempre messo in difficoltà da rusher piccoli e veloci. È un tackle da sviluppare, senza dubbio. E almeno avrà bisogno di un anno in panchina, almeno un anno in panchina. E per questo io non investirei mai una pick al secondo giorno per lui. Ci puoi pensare dal quarto round in poi, se proprio ti innamori del suo fisico e delle sue doti atletiche. Però secondo me è tanto alto anche dal quarto. Io ci penserei dal quinto in poi. Poi ovviamente dipende anche da come andrà il draft dal punto di vista dei tackle. Però io sicuramente al massimo al quarto round.
Chiarissimo. Oleg, un parere, sempre Filippo che ci fa queste domande, su Ben Cleveland, giocatore che tu conosci bene venendo da Georgia.
Beh, Cleveland è più che un giocatore, sembra un culturista, è un 6'6 per 355 libbre, ma di grasso ne ha poco, praticamente tutto, cioè un mostro, tutto muscoli. Se guardate online potete trovare tutti i suoi, diciamo, gli allenamenti, come si allena, cioè una roba, sembra una macchina, sembra l'Arnold Schwarzenegger giovane.
Nel caso gli andasse male in NFL, ha pur sempre un'altra carriera disponibile.
Infatti, ma... sì. C'è proprio anche il video con la sua fifi danzata, che tipo, non so, sembra una bambolina vicino a lui, una bestia, proprio bella, grande, grossa. Lui, anche lui come Deontay Brown, fa fatica un po' in pass pro, in NFL ancora di più, secondo me. Però contro le corse abbiamo visto, io specialmente ho visto, diciamo, a decapitare qualche linebacker o povero, o qualche safety che, diciamo, dopo i suoi blocchi ha dimenticato anche il nome e il cognome, secondo me. contro il gioco sulle corse, cioè una roba, tanta roba. Poi dalle sue parti lui normalmente giocava come right guard. Molti, diciamo, la maggior parte delle corse di Georgia, diciamo, si preferiva andare dalla sua parte, chissà perché.
Poteva essere l'opzione
range
migliore.
Range d'uscita penso un quarto del tuo giro, più o meno.
Ok, quindi comunque relativamente importante per una guardia,
sì.
Sicuramente qualcosa di interessante. E torniamo in FCS per parlare di Dylan Raduns da da North Dakota State.
Dakota State.
Guido.
Sì, Dylan Radunz è uno dei suoi prospetti e secondo me potrebbe anche in qualche modo slittare al secondo giro alto. Ovviamente, come hai detto bene te, è da North Dakota State, quindi diciamo che il livello competitivo dell'FCS è quello che è, però Radunz ha dimostrato di essere un molto, molto consistente in pass pro, grande tecnica, movimenti fluidi, sembra anche abbia quel quid in più dal punto di vista del carattere, della competitività, che non fa mai male per un ruolo molto, molto fisico come l'offensive tackle. Ciò di cui manca sono probabilmente quei tratti atletici che lo renderebbero sicuramente un prospetto a questo punto da primo giro. Mi sembra il classico giocatore che non viene scelto altissimo, non arriva con tutte le fanfare di altri prospetti, che però invece alla fine dei conti si fa quei 10 anni di carriera in NFL senza problemi, giocando titolare. Chiaramente può essere, ha giocato sempre left tackle, ma potrebbe essere impiegato anche come nella parte destra, come right tackle. Un giocatore molto, molto preciso, molto, secondo me, ecco, molto di squadra. Non vedo grossi aspetti negativi, se non fosse appunto quelli del carattere atletico, che probabilmente lo rende un po' meno appetibile, anche quello appunto di vedere che non, probabilmente al college non è stato mai visto contro pass rusher di qualità, e quindi si fa fatica un po' a prevedere come potrebbe essere il suo impatto in NFL. Al Senior Bowl, per esempio, ha giocato alla fine benino i primi giorni, però sono stati un po' grigi per lui, tant'è che c'erano già state alcune prime notizie di una sua caduta nei vari draft board, però poi si è un po' ripreso. È chiaro che è uno di quei prospetti che dovrà finire nel contesto giusto, però ha tutte le carte in regola per poter stare nella NFL, starci bene e starci anche tanto, secondo me.
Molto bene, è il momento, Oleg, della tua carrellata con chi ci siamo dimenticati.
Allora, come tackle non abbiamo nominato Walker Lee Little da Stanford. Lui arrivava come recruit 5 stelle, diciamo un predestinato, diciamo che è stato un po' sfortunato perché ha avuto dei infortuni nel 2019 al ginocchio, dove ha saltato quasi tutta la stagione. Comunque non ha dimostrato il suo potenziale, che com'era dall'uscita dall'high school. Ricordiamo, lui proveniva dal Texas, ha scelto Stanford. Secondo me range di uscita anche lui un quarto tutto giro, secondo me c'è il materiale su cui lavorare, secondo me se cade nelle mani di un allenatore di linea d'attacco buono potrebbe uscire qualcosa di buono, secondo me. Altro nome è quello di Samuel Cosmi da Texas. Anche lui ha perso molto, diciamo, l'ultimo anno non ha fatto proprio bene, però anche lui un recruit 4 stelle. Anche lui, siccome era in uscita verso un quarto giro, quinto giro, c'è del materiale anche qua, però negli ultimi anni già non ha fatto molto molto bene. Altri due sono Jackson Carman di Clemson, che secondo me verrà draftato e verrà spostato a guardia. Stessa cosa Trey Smith da Tennessee, lui è stato scelto per cui 5 stelle, anche lui sfortunatissimo, ha saltato, diciamo, ha avuto un'infinità di infortuni anche lui. Poi a Tennessee è stato spostato a guardia dentro, è stato il capitano in attacco, diciamo, un ragazzo con la testa a posto, ha giocato molto bene da guardia. Secondo me se resta, diciamo, integro fisicamente, se le squadre ci credono, secondo me potrebbe uscire al terzo giro alto. Lui come guardia secondo me farà molto bene. L'ultimo nome come tackle è Liam Eichenberg da Notre Dame. Ecco, lui secondo me come range di uscita anche in un terzo giro. A Notre Dame ha giocato come left tackle, ha giocato anche da right tackle, Notre Dame, lo sappiamo, diciamo, è famosa per gli uomini di linea d'attacco. Secondo me, ecco, anche lui uno di quei prospetti che piaceranno alle squadre. Come centri, beh, come non nominare Quinn Meinerz, da ragazzo che viene da un college di terza division, diciamo, l'abbiamo visto in azione al Senior Bowl, dove ha fatto molto molto bene. Famosa la sua foto, diciamo, con una panza con una panza di fuori. Famosa, cioè, non è proprio il Ben Cleveland della situazione.
No, decisamente l'opposto.
Sì, comunque ha fatto vedere buone cose. Secondo me un quarto quinto giro verrà scelto. Ovviamente non lo vedremo come centro titolare, però come backup, ma magari star dietro a un centro veterano a imparare il mestiere, e poi chissà, magari in un anno o due fa giocare anche titolare. L'altro centro che vorrei nominare è Trey Hill da Georgia, 6'4 per 330 libbre, anche lui recluse 5 stelle, era guardia, tackle, poi è stato a guardia, poi ha giocato gli ultimi due anni a centro bene. Ecco, qualche errore, diciamo, ho fatto qualche snap, noi, io e Fabio lo conosciamo, ha lanciato qualche snap diciamo,
ha dato una speranza a Tennessee quest'anno, diciamo.
A Tennessee, sì, io, diciamo, mi ha fatto passare qualche sabato a non tranquillo, grazie a lui, però anche lui nel run block Georgia sappiamo che corre tanto. In run block molto molto bene, un ragazzo strutturato bene, secondo me dovrebbe essere il terzo centro che uscirà, e ecco, lui sì che potrà già giocare titolare. Range di uscita anche, secondo me, un quarto giro. Altre guardie invece, beh, la coppia di Notre Dame, che Aaron Banks e Robert Hensey, meglio il primo secondo me, anche più fisicato, un 6'5 per 330. Secondo è un po' undersize, è un po' leggerino, al Pro Day è stato misurato solo 292 libbre, dunque un po' undersize, però sì, Aaron Banks piace tanto, come ho detto, Notre Dame storicamente ha sempre avuto una offensive line molto buona, range uscita al terzo giorno anche lui. Altri due ragazzi della SEC che vorrei nominare, Larry Borum da Missouri, lui senior, ha giocato 4 anni titolare con Mizzou, ragazzo, il capitano, è stato capitano della squadra, atleticamente molto bene, diciamo, non ha niente di super, ma esperto come guardia, anche lui materiale da terzo giorno secondo me. L'altro è Sadarius Hutcherson da South Carolina, anche lui quella guardia, secondo me classica guardia da, non so, da Oakland, sai, quelle guardie pesanti nel run blocking.
Beh, direi che anche oggi i nomi non ce li siamo fatti mancare, questo è una caratteristica di questo podcast. Prima di chiudere, velocissimi, voglio chiedervi quanti linemen escono al primo giro di questo draft? Oleg?
Solo tackle o in generale?
In generale.
Sei.
Sei. Fabio?
Credo di averne messi 5 nel mock draft redazionale, quindi non vorrei andare contro quello che ho detto, e quindi dico 5.
Emiliano?
6, sono d'accordo con Oleg.
Ok, Guido?
Sì, anch'io dico 5 o 6, non mi ricordo quanti ne ho messi in realtà, quindi magari peccherò di incoerenza, però.
Ma i mock cambiano da un giorno all'altro, tranquillo.
Esatto, sì.
L'anno scorso, vi dico solo questo, l'anno scorso al draft del 2020 ne uscirono 6 al primo round, quindi secondo me potremmo avere delle sorpresine quest'anno, potremmo avere anche qualche numeretto in più, vedremo, avremo modo e tempo di parlarne e di divertirci con qualche bold prediction. Per questa sera è tutto, io ringrazio i miei ospiti, sempre preparatissimi, un grazie Fabio Moras.
Grazie Gabri, e un saluto a tutti, ci sentiamo tra settimana prossima.
Un grazie a Emiliano Guadagnoli.
Grazie a te, è sempre un piacere, ci sentiamo la settimana prossima.
Un grazie a Guido Semplici.
Ciao Gabri, grazie a te, un saluto a tutti.
E un grazie a Oleg Bogdea, che oggi non so se andrà a bere qualche birra con i ragazzi di Northwestern, nel caso ce lo farà sapere nella prossima settimana.
Ciao ragazzi, no, adesso domani parte il mio spring break, vado a Miami per un paio di giorni.
Ah, ok, Beato.
Ah,
Va bene, direi che su questo da Gabriele Valzolotti è tutto e ci sentiamo tra una settimana. Ciao!